Roberta Villa, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel Posto delle Parole per incontrare le domande, soprattutto le risposte a questo libro. Dottore, ma è vero che Covid-19, le risposte alle domande che ci facciamo ogni giorno? Il libro è scritto con la collaborazione di Rebecca De Fiore. Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia, da oltre 30 anni giornalista scientifica sui temi della salute, direttrice di una rivista per genitori, rivista che si chiama UPA, fa parte del team che anima il sito dottoremaeverochè.it, e mentre Rebecca De Fiore lavora come web content editor al Pensiero Scientifico Editore Think to It, e adesso collabora tra l'altro anche con il sito dottoremaeverochè.it. E adesso insieme con Roberta Villa andiamo a scoprire alcune di queste domande che ci fanno, che ci creano ansie, che ci danno preoccupazione, e abbiamo bisogno delle risposte. Ovviamente in questa breve conversazione non daremo tante risposte, perché le risposte ovviamente le facciamo scoprire ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori di questo libro, altrimenti è inutile che ci sia un libro se le risposte le diamo subito, vero Roberta Villa?
Eh sì, anche perché sono temi complessi che io però ho cercato di semplificare il più possibile, perché fossero il più possibile vicini alle richieste, alle esigenze, alle domande dei lettori, appunto.
Ecco, esigenze, domande, preoccupazioni, dubbi e quant'altre cose possiamo inserire, però mi diceva per l'appunto un medico che la grande ondata ovviamente del Covid-19 è passata, però rimane ancora un'ondata di dubbi, e quindi le persone passano nello studio medico quasi forse in maniera psicologica ad avere delle risposte, no? Per essere un pochino più tranquilli, perché non è solamente la medicina, a volte c'è anche la psicologia che entra in queste risposte. Che cosa ne dice Roberta Villa?
Certamente, infatti la scelta di questo titolo, che poi appunto è il titolo e il nome di un sito, come giustamente accennava prima lei, è un sito voluto dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, e la scelta di questo nome, così, che può sembrare strano per un sito, una domanda, però rispecchia esattamente quello che tutti noi facciamo, o anche dovremmo fare, quando sentiamo qualche cosa che non ci torna, qualche notizia strana, qualche bufala che circola tra gli amici, sui gruppi WhatsApp, o che leggiamo qua e là, e cioè rivolgerci al nostro medico e chiedergli: dottore, ma è vero che? E lei dice: il Covid è finito fino a un certo punto, ora stiamo vedendo una nuova ondata che sta arrivando, speriamo che non porti conseguenze gravi, visto che la maggior parte della popolazione è vaccinata, però ancora con questo virus dobbiamo avere a che fare.
E dobbiamo avere a che fare, quindi dobbiamo prepararci. Nella preparazione non serve scrollare i titoli dal nostro smartphone, perché spesse volte facciamo questo, no? E dal titolo noi ci costruiamo la nostra idea, che sia bianca, che sia nera, e da lì non ci smuoviamo più, fino ad arrivare poi a dei concetti simili al terrapiattismo o così via. E qui il medico gioca un ruolo fondamentale, cioè a dire: la scienza è importante, ma la scienza non è sempre certezza. La scienza, giorno dopo giorno, prova anche a risolvere i problemi, ed è questa la cosa importante e necessaria da capire prima di parlare di ogni problema di scienza, vero?
Assolutamente, infatti credo che molta confusione che c'è oggi anche tra le persone, anche una certa sfiducia nei confronti anche dei vaccini, che pure ci stanno permettendo di tornare a una vita pressoché normale. Ecco, credo che molta confusione derivi da questo, dal fatto che alcune affermazioni fatte all'inizio della pandemia e poi nel corso dei mesi siano state pronunciate con troppa certezza, facendo credere che ci fossero già tante cose sicure, quando in realtà si trattava di un fenomeno nuovo, almeno nella misura in cui l'abbiamo visto, in un contesto come quello di una società contemporanea, in cui ancora avevamo tanto da capire di un virus sconosciuto. Penso per esempio anche nel momento in cui sono stati introdotti vaccini sperimentati per ridurre il numero di casi gravi e di vittime di questa malattia. Poi abbiamo visto sul campo che in realtà questi vaccini erano in grado anche di ridurre notevolmente il rischio di contagio. Quando però poi sono arrivate nuove varianti, questa proprietà, che pure era molto importante, è andata via via calando. Ma questo non significa che fosse falso l'anno scorso, vuol dire che nel frattempo sono cambiate le cose. Quindi la scienza cambia le sue affermazioni sulla base di un mondo che intorno a lei cambia e anche sulla base di nuovi studi, nuove dimostrazioni, nuove scoperte.
Quindi abbiamo scoperto in questo libro molte cose, ho scoperto anche che è inutile chiedersi quando finirà. E io pensavo fosse una domanda banale, no? Talmente banale che è altrettanto banale e semplice la risposta, ma è una domanda da non porsi. Perché?
Perché purtroppo questo virus ormai, diciamo, allo stato delle conoscenze attuali e delle possibilità di cui disponiamo oggi, non sappiamo tra 10 anni la scienza e la medicina cosa potranno darci, ma oggi come oggi questo virus noi non abbiamo alcuna possibilità di eliminarlo. Non abbiamo nessuna possibilità perché è un virus che si trasmette anche quando le persone sono asintomatiche. Non abbiamo possibilità proprio perché questi vaccini non sono in grado di bloccarne la trasmissione, ma soprattutto non abbiamo alcuna possibilità perché questo virus è capace di infettare altre specie animali e da altre specie animali poi ritornare agli esseri umani. Lo avevamo visto con i visoni, lo stiamo vedendo con i cervi negli Stati Uniti. Quindi il punto è che questo virus resterà e quello che cambierà sarà la nostra capacità di conviverci. Ma quando si parla di convivenza con il virus non bisogna pensare al fatto di tornare al mondo di prima ignorando la presenza di questa minaccia in più. Si tratta di mettere in atto una serie di misure che permettono a questo virus di danneggiarci il meno possibile, quindi vaccinazioni, quindi farmaci sempre più efficaci, quindi anche impianti di ventilazione e aerazione che permettano di cambiare l'aria, e in assenza di questi, come molti esperti consigliano, ancora l'uso delle mascherine nei luoghi chiusi e affollati.
Ma mi perdoni, Roberta Villa, cosa sta succedendo ai cervi americani?
Che sì, sono che il virus si è trasmesso a questi animali, come appunto dicevo, ad altri, e quindi il rischio che comunque questi animali possano fare da serbatoio dell'infezione, ma ripeto, lo stesso si è visto anche in cani, gatti, molte specie animali, felini di altra natura, si è visto che possono contagiarsi dagli esseri umani, in genere senza sviluppare una malattia, ma questo è sufficiente per pensare che noi non siamo in grado di eliminare del tutto questo virus. Sono stati abbattuti milioni di visoni in Europa l'anno scorso, ma comunque la possibilità che il virus passi agli animali e magari anche attraverso gli animali acquisisca nuove mutazioni, purtroppo non lo possiamo evitare.
Eh sì, come non possiamo evitare l'insorgere di altre contaminazioni, dell'esistenza di altri virus, perché non è che sconfitto questo virus del Covid-19 abbiamo sconfitto tutto e siamo tranquilli, no, sono da sempre esistiti i virus e sempre esisteranno. Ma parliamo della quarta dose, cioè della dose più aggiornata. Come sta l'informazione su questa necessità del nuovo vaccino?
Ma diciamo che in Italia c'è stata un po' questa comunicazione sdoppiata. Da un lato si è cercato di rassicurare le persone, di togliere Covid dagli argomenti di discussione, di sospendere la comunicazione dei dati quotidiani, di insistere sul fatto che si era voltato pagina. e che Covid non rappresenta più una minaccia. Troppo spesso sentiamo parlare di Covid come di un raffreddore o di un'influenza, quando le sue caratteristiche sono ben diverse. E dall'altro si proponeva questo secondo richiamo, questa quarta dose con un vaccino adattato a Omicron, che però a quel punto molte persone hanno sentito come del tutto inutile, anche persone che si sono vaccinate con molto entusiasmo nella prima fase pensano che oggi sia inutile fare questa quarta dose. È vero che questo vaccino oggi, nei confronti di queste varianti, abbiamo visto che ha una durata di protezione inferiore, che dopo alcuni mesi comincia a svanire la sua protezione nei confronti dell'infezione, però comunque i dati di cui disponiamo oggi continuano a confermare che le persone che hanno ricevuto un vaccino, soprattutto da meno di 3-4 mesi, sono molto più protette di coloro che non l'hanno avuto. Per cui il consiglio, soprattutto per le persone più fragili e più avanti con gli anni, è senz'altro di approfittare di questa opportunità per affrontare l'inverno con maggiore tranquillità.
Se fino a poco tempo fa c'era ogni giorno lo stillicidio dei dati, adesso siamo invece in una bolla diversa, no? Sembra quasi che si sia dimenticati dei dati e non c'è più quell'ansia. Forse sarebbe il caso di rimettere di nuovo alla nostra attenzione un po' di cifre, Roberta Villa.
Ma il problema non è stato tanto il bollettino al pubblico, perché comunque credo che ormai la maggior parte degli italiani non facesse più caso a questi numeri, anche per come erano comunicati, sono scesi, sono saliti rispetto a ieri, senza tener conto delle differenze legate per esempio ai giorni della settimana, ai giorni festivi e così via. La cosa grave è che questa possibilità è stata negata anche ai ricercatori, ai giornalisti, a chi faceva data scienza dei dati, quindi a chi elaborava delle proiezioni. L'Associazione Italiana di Epidemiologia ha molto protestato per questo, perché avere i dati una volta alla settimana impedisce loro di monitorare in maniera più corretta l'andamento della pandemia. Infatti abbiamo visto in questi giorni proprio i dati pubblicati da Gimbe mostrano come nel corso di una settimana l'infezione stia riprendendo molta velocità, ecco. E quindi sarebbe meglio lasciare agli scienziati e ai ricercatori la possibilità di seguire con maggiore cura l'andamento dell'epidemia, proprio perché l'aspetto fondamentale che abbiamo visto anche negli anni scorsi è che prima si interviene e meno dure e meno durature devono essere e possono essere le misure per contenere un'ondata. Quindi ormai nessuno pensa più a lockdown, a misure così drastiche, però per esempio in altri paesi d'Europa come in Germania stanno già parlando di reintrodurre le mascherine almeno sui mezzi pubblici, nei luoghi chiusi e affollati.
Più ci vacciniamo, più possiamo stare tranquilli, ma per girare del tutto pagina occorrerà ancora un po' di pazienza. È quello che leggo qui sottolineato tra le tante sottolineature in questo libro, dottore. Ma è vero che lei l'ha già fatta la quarta dose, Roberta Villa?
Non l'ho fatta perché non sono riuscita a farla, perché avevo prenotato, cercavo di prenotarla qua in Lombardia e ho preso Covid prima, per la seconda volta, prima di riuscire a fare la quarta dose. Ma la raccomando a tutti, è mio padre che ha 80 anni l'ha fatta, le persone intorno a me l'hanno fatta e credo che sia importante farla.
È importante farla ed è importante sapere e non dire ma di nuovo si parla di Covid-19, ma è importante perché fa parte della nostra vita, che ci piaccia o no, e quindi anche curiosare nelle pagine di questo libro pubblicato dalla casa editrice Chiare Lettere. Dottore, ma è vero che... Molto, molto interessante questo titolo, perché pone una domanda che abbiamo posto a tutti, tutti quanti noi, al nostro medico. Ma qual è la domanda che più viene posta a voi medici, Roberta Villa?
Ma molte domande riguardano per esempio la sicurezza dei vaccini, soprattutto adesso che appunto viene percepita con minore urgenza la paura della malattia, anche i sospetti che sono circolati a lungo su questi vaccini si fanno più forti. E io continuo a sentire persone che dicono non sappiamo cosa c'è nei vaccini. Ecco, questo non è vero, noi sappiamo esattamente cosa c'è nei vaccini, ogni sostanza che è contenuta nei vaccini deve essere autorizzata, deve essere in dosaggi molti ordini di grandezza inferiori a quelli che potrebbero mai creare dei problemi, e sono vaccini questi che sono stati sperimentati su un numero di persone ormai utilizzati, anzi in numeri di persone che non ha precedenti per nessun farmaco, quindi che possiamo considerare veramente sicuri. Ogni dose, ogni lotto di prodotto viene sottoposto a decine e decine di controlli, quindi non crediamo a chi dice che questi vaccini possano contenere chissà che cosa. Sappiamo esattamente cosa contengono, il necessario per proteggerci dalla malattia.
Ma io le dico in tutta franchezza, Roberta Villa, mi perdoni la sincerità, io che cosa c'è dentro il vaccino proprio non lo so. E non me ne importa, perché faccio affidamento alla scienza, perché ognuno deve fare il suo mestiere.
È giusto così.
È più vera una cosa inesatta, ma capace di circolare velocemente nel sistema sanguigno del mondo, di una cosa esatta che però si muove con lentezza. Queste parole c'entrano veramente il problema, sono parole di Alessandro Baricco che voi citate, che lei cita in questo saggio, Roberta Villa.
Purtroppo sì, purtroppo è così, però io sono molto ottimista riguardo all'uso della rete, dei social media, di cui sono un'attiva frequentatrice. Io credo che questa stessa velocità che viene conferita da questi mezzi dia anche la possibilità a una buona informazione di diffondersi altrettanto rapidamente della disinformazione. Quello che è importante è fare tanta buona informazione, ed è quello anche che appunto cerchiamo di fare con questo sito della Fnumceo.
Certo, dottore, ma è vero che l'informazione non la dobbiamo demandare ad altri, l'informazione la dobbiamo mettere in campo anche noi, facendo per esempio un gesto molto rivoluzionario, che è questo: prendere in mano un libro, in questo caso, dottore, ma è vero che abbassare lo sguardo e cominciare a leggere. E credo che sia un gesto molto molto bello. Roberta Villa, autrice di questo saggio con la collaborazione di Rebecca De Fiore, il libro è pubblicato dalla casa editrice Chiare Lettere. Ma prima di salutarci, Roberta Villa, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Sto leggendo e rileggendo il bellissimo Senza respiro di David Quammen, diventato famoso durante la pandemia per Spillover, un testo del 2013 credo, in cui aveva anticipato quello che poi avremmo vissuto durante la pandemia. E questo Senza respiro, un libro che veramente lascia senza respiro anche per il ritmo della narrazione, in cui ripercorre tutte le domande che ci siamo fatti durante la pandemia. Quindi io da un lato imparo prima di scrivere, quindi anche lì ho tanto da imparare.
Perché David Quammen ci regala delle perle straordinarie, no? Ci ricorda,
sì,
per esempio, che i virus, come il fuoco, sono un fenomeno non necessariamente negativo e che può anche portare vantaggi. Ecco, questo è un rovesciare la medaglia in una maniera straordinaria, ed è un modo diverso di guardare al virus.
Ma certamente ci sono dei virus, per esempio, che si stanno studiando come possibile cura contro il cancro, i batteriofagi per la cura delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. Alcuni virus sono stati utilizzati, per esempio, dal gruppo TIGET di Milano per somministrare terapia genica a bambini con gravi malattie ereditarie. Quindi certamente i virus possono essere utilizzati, e anche se pensate, alcuni dei vaccini utilizzati durante la pandemia erano degli adenovirus modificati, quindi dei virus che sono stati, diciamo, sfruttati a nostro favore. Comunque sono una grandissima parte della biologia, non si sa tanto, ci si divide un po' sul fatto che siano viventi o non viventi, ma comunque sono, come tutte le cose, buone o cattive, dipende insomma da come si pongono, da come le possiamo utilizzare.
Parlando di virus, ma non solo di virus, tra buono e cattivo, grazie davvero Roberta Villa del tempo che ci ha dedicato, e buona serata.
Buona serata a voi, arrivederci.